www.edigio.it e la storia continua.
Dalla lunga lotta del Barbarossa contro i comuni lombardi alla battaglia di Legnano. Un brano di Cesare Cantù, che è del 1804-1895, che è tratto dalla storia di Milano e gli eventi che segnarono la fine dell'imperatore Barbarossa in Italia. In quel tempo fu eletto re di Germania Federico Barbarossa, carattere robusto, volontà risoluta, abilissimo in guerra, che pensò di ripristinare l'impero nei diritti donde l'aveva lasciato scadere i deboli predecessori. E se questi avevano fiaccato i feudatari con l'innalzar i comuni, egli pensò fiaccarli e costringerli a rinunziare alle libertà usurpate e rientrare nell'obbedienza dell'imperatore. Alla solennità della coronazione, ecco, gli si presentano due lodigiani, siamo nel 1153, che vestiti di sacco e dalle corde al collo, gli dipingono la miseria della loro patria distrutta e lo supplicano di darvi sollievo. Federico mandò intimare ai milanesi che cessassero delle oppressioni, ma i nostri ricevettero quell'ordine a fischiate, stracciarono e calpestarono la carta, l'inviato medesimo offesero. Forse erano arti di quei prepotenti che da sé si intitolano popolo, e i buoni conobbero il torto di un tale procedere e mandarono per calmare Federico con miti parole e con una coppa d'oro piena di danari. Ma esso li respinse e raccolti i feudatari suoi di Germania e di Lombardia e nominatamente il marchese di Monferrato, con essi piomba su Asti, Chieri, Tortona e le distrugge, come i castelli di Rosate, Trecate, Galliate. In Pavia, sempre, fida agli imperatori e si cinge la corona. Devasta le terre milanesi e ci toglie la zecca, i dazi, la giurisdizione. Però, quel che dicemmo delle truppe comunali avveniva per altra ragione anche per quelle feudali, che non erano obbligate a servire se non per breve termine. Spirato questo, si dispersero e Federico torna in Germania e subito i milanesi rialzano il capo. Ripigliano i loro diritti, con virile animo e col sudore di tutti, e rifabbricano Tortona e le mandano una tromba per convocare il popolo, una bandiera bianca con la croce rossa in segno di risorgimento e un sigillo con lo stemma delle due città in segno di unione. Osteggiano Novara, Pavia, Cremona, il Marchese e quanti avevano tenuto mano con lo straniero. Al nuovo anno Federico manda ancora il bando generale e tre corpi armate ci vengono addosso per la Ponteba, per Chiavenna, per San Bernardino, mentre da Val d'Adige l'imperatore conduce il fior dei militi franconi e bavaresi e imperiale. Milano era provveduta di buone mura e torri e a rinforzarle maggiormente e a fare un gran fosso e spese ben 50.000 marchi d'argento. Ma ciò che più importa, si munì di gente brava e massimamente di nobili, destri alle armi più che con gli artieri della città, e si accinse a difendersi con la risolutezza che infonde l'amor della patria. Ma se il coraggio di guardie nazionali e di corpi franchi basti contro eserciti grossi e disciplinati, lo sappiamo a prova. Qui s'aggiunsero la fame e le malattie. In grazia di tanti campagnuoli che vi erano ricoverati, per modo che la città fu costretta a domandare patti. La mediò il conte di Biandrate, milanese, feudatario dell'imperatore. E il Barbarossa, il cui grande esercito già si sfasciava e dalle febbre autunnali era sottigliato, accondiscese a patto che giurassimo fedeltà a lui, rendessimo a Como e a Lodi la libertà, cioè il governo proprio, e fabbricassimo un palazzo per l'imperatore, il quale però non enterebbe con l'esercito in città, che gli pagassimo 9.000 marchi d'argento per tassa di guerra, sottomettessimo alla sua approvazione i consoli da noi eletti, le cause portassimo a giudici imperiali e cedessimo la zecca e gli altri diritti regali. Con ciò annichilava i preziosi acquisti fatti sino allora e principalmente quel che costituisce l'autonomia, il potere eleggere liberamente i nostri giudici e amministratori, giacché la facoltà di mettere alle città magistrati di sua scelta rendeva poi l'imperatore un vero padrone. Anzi, egli, dall'umiliazione di Milano, vedendo sgomenta tutta la Lombardia e volendo pagliare la forza col diritto, convocò la dieta del regno, come si soleva, nella pianura di Roncaglia, presso Piacenza, e a giuristi di sua scelta domandò in che consistettero i suoi diritti imperiali. Ed essi, che avevano studiato le leggi romane, non le franchigie nuove portate al mondo dal Vangelo, definirono che all'imperatore competevano tutti i diritti regali di moneta, fodero, zecca, ponti, pedaggi, molini, essere lui donno e padrone del mondo e le leggere i magistrati e rendere giustizia. I conti, che dalle repubbliche erano stati spossessati, applaudivano a quelle decisioni, che ingigantivano un'autorità della quale speravano qualche briciolo. Anche l'arcivescovo confessava, come aveva letto nel codice romano, che il beneplacito dell'imperatore ha forza di legge. Laonde l'imperatore deputa in ogni repubblica un suo magistrato civile e giudiziale, detto il podestà, perché esercitava i regi poteri e giurisdizione in molte cause, con grave pericolo della libertà. Gli uomini di fiducia che Federico a tal uopo aveva convocati bassarono la testa e dissero «Signor, sì», ma quando l'annunziarono ai milanesi, questi levarono la testa e dissero «Signor, no». E allorché i commissari comparvero per ridurre ad effetto il decreto e li cacciarono a urli e a fischiate, gridando «Fora, fora, mora, mora!». La tradizione aggiungerebbe che, avendo preso l'imperatore, la menarono per la città in beffardo trionfo e posta a ritroso sopra un asino. Federico, sapute queste dimostrazioni, non si frenò e giurato non cingere più il diadema finché Milano non fosse distrutta. Bandisce la legge marziale contro di noi e fatto un nuovo esercito dal Friuli e dal San Bernardo, per ogni valle versa tedeschi e comincia guerra da barbari. Assediata Crema, 1160, alleata nostra, perché i cittadini non osassero tirare contro le macchine sue, vi attaccò i giovani che teneva ostaggi e per tradimento prese la città, la distrusse dalle fondamenta. Quanti milanese poi cogliesse, rimandava in patria con le mani tronche e con qualche membro in meno. Una volta ce ne arrivò una lunga schiera, tutti senza occhi, salvo uno, a cui ne aveva lasciato uno solo perché guidasse gli altri. Così scrisse Cesare Cantù. E gli eventi che segnarono la fine dell'imperatore Barbarossa in Italia. Dopo un lungo assedio di Crema e la sua capitolazione nel febbraio del 1160, gli eventi che vedono protagonista il Barbarossa precipitano. L'imperatore è scomunicato da Papa Alessandro III e per aver riconosciuto come unico e legittimo pontefice l'antipapa Vittore IV. Milano non si piega e tenta invano di scendere a patti con Federico, che assedia e infine distrugge la città nel marzo del 1162, dopo essere scampato a due attentati. Attacca anche Alessandria e altre città padane che gli si oppongono. E in questo clima di distruzioni e angherie si giunge al grande evento del 7 aprile del 1167 nell'abbazia di Pontida. I delegati dei comuni lombardi, con un giuramento, decidono di unire le loro forze per contrastare la potenza dell'imperatore e ricostruire Milano. La battaglia di Legnano, con la sua vittoria della Lega Lombarda il 29 maggio 1176, sarà il coronamento del patto di unione e segnerà la fine in Italia del monarca tedesco e il riscatto delle città da lui sottomesse.